i vostri miracolosi rimedi. Altro direttore, nuovo personale, la più stretta disciplina. Lo sa cos'è questa prigione, signor McCallum? Un'enorme bomba umana. E lei dice picchiala e rimarrà quieta, spezzala e non esploderà.
Mani in alto fuori di qua, non resteremo più prigionieri, ma evaderemo.
Superiore, quando risponde deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì, scusi secondino.
Secondino una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa? Ma che fate?
Ma no, niente, il regolamento, sono le impronte digitali.
Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente?
Il tempo qui dentro è come un lago fermo. Ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso. Le grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
Siamo i figli di mezzo della storia. Non abbiamo né uno scopo né un posto. Non abbiamo la grande guerra né la grande depressione. La nostra grande depressione è la nostra vita. Siamo cresciuti con la televisione che ci ha convinti che un giorno saremmo diventati miliardari, miti del cinema, rockstar. Ma non è così. E lentamente lo stiamo imparando. E ne abbiamo veramente le palle piene.
Quando è il sole che sfuga dentro a sta cella, se in buca scacchi nel cielo. Posso guardare.
Non sai la quantità di soldi che hai in banca. Non sei la macchina che guidi, né il contenuto del tuo portafogli. Non sei i tuoi vestiti di marca. Sei la canticchiante e danzante merda del...
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora.
E allora buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, questa è Radio Onda Rossa, questa è la Conta, trasmissione contro il carcere, che viene ogni mercoledì dalle 15 alle 16, difatti oggi mercoledì 25 di novembre. Sono le 15 e 3 minuti primi e quindi iniziamo la trasmissione. Come avevamo detto l'altra volta, quest'oggi nella seconda parte della trasmissione, a partire dalle 15.30 presenteremo alcuni articoli di Scarceranda che è appena uscito e quindi rinnoviamo l'invito di venirla a prendere in radio oppure nelle librerie di movimento oppure nelle iniziative che si faranno, che si stanno facendo spesso dentro questa città, negli spazi occupati ed altro. Se quelli che ci ascoltano dal carcere, come sapete, se basta che ci inviano una cartolina, una lettera, in cui va bene, se è pure piacevole per noi, che ci raccontino qual è la situazione, i problemi che hanno, l'eventuale, come dire, la mano che possiamo dare in termini di solidarietà. Oltre tutto questo possono appunto chiedere Scarceranda, inviando il nome e cognome, il carcere dove purtroppo stanno, e gli invieremo gratuitamente Scarceranda. Questo è quanto. Poi vi sono anche delle questioni che inerenti al carcere, tutto questo tra un paio di minuti.
So, and a one, two, three, four.
Allora, dice, entriamo in diretta, prendiamo in diretta alle 15 e 6 minuti primi. Allora, e questo, tutto ciò che succede nel mondo ha delle ripercussioni in carcere, soprattutto se si tratta di questioni, come dire, che hanno a che fare con la sicurezza pubblica. Quando si parla di sicurezza, sapete che appunto è il sinonimo di repressione, che a sua volta è sinonimo di carcere, insomma di privazione di libertà a vari livelli, nelle varie articolazioni previste e prevedibili che abbiamo più volte accennato. Non c'è solo il carcere come diciamo come elemento conclusivo dell'azione repressiva, ma sono tante le forme, è inutile che le ripercorriamo tutte, le abbiamo dette, comunque torneremo a parlarne, però insomma lo immaginate. Diciamo però qui il problema è un altro: quando si parla della sicurezza, c'è stato l'attentato a Parigi, è il secondo, a gennaio ci fu l'altro a Charlie Hebdo, quella redazione di giornale, ce n'è stato adesso un altro attentato, tantissimi morti, 130 e anche più, centinaia di feriti, molti ancora in gravi condizioni, e insomma la paura è arrivata. La paura si cerca di combatterla con la sicurezza. Sicurezza è una parola che non vuol dire niente, sicurezza, appunto. Come però viene veicolata, declinata da questi paesi, dai governi di questi paesi, significa un aumento di forza pubblica. Infatti avete visto chi viaggia, qui parliamo per coloro che sono in libertà, tra virgolette, in libertà vigilata, si vorrebbe dire, in questo periodo, se sulla metro ci stanno persone armate, ovviamente guardie armate in giro per le città, se ti avvicini per motivi di lavoro, devi passare attraverso, che ne so, una grossa chiesa, un grosso edificio, centri commerciali, eccetera, trovi guardie armate, c'è un controllo asfissiante della libertà delle persone. Questo è solo un elemento, e poi il controllo, quello che non si vede, il controllo della telefonia, di internet, delle mail, di tutto, questo è un proliferare di controlli che, perché appunto quelle azioni di terrorismo, queste azioni, questi attentati e la parola sicurezza che subito l'attentato richiama paura, il governo dice contro la paura vi do la sicurezza, quindi militarizza tutto il possibile immaginabile, e questo va bene andato, non è nuovo, non è da oggi, esiste da millenni questa vicenda, tutti gli stati hanno sempre usato questo meccanismo, si chiama il governo della paura. La paura è un elemento molto importante per chi deve governare, perché la paura abbassa, diciamo, i livelli di attività delle persone, non di attività lavorativa ma di attività creativa, per esempio l'organizzazione di base, i conflitti, le lotte, le manifestazioni. In genere, quando si diffonde la paura, questo livello di conflittualità organizzato o anche semplice, cioè di ribellione eccetera, si attenua, tende ad attenuarsi, perché la paura appunto non fa muovere, fa richiudere dentro casa. Quindi il governo della paura è un vecchio meccanismo dei poteri, ma da sempre se ne parla, addirittura gli imperi dell'antichità usavano il governo della paura per tenere buoni e alla fame le plebi, quindi masse di plebi, di persone che però dicevano non vi muovete, altrimenti stanno i nemici qui alle porte e verranno, e quindi fanno ancora peggio, ci ammazzano eccetera. passati migliaia d'anni non è cambiato nulla, non si dice ci stanno i nemici alle porte che ci invadono, però qualcosa del genere, ci stanno i cattivi terroristi, per cui non bisogna fare niente, di non muoversi, non fare manifestazioni, non fare cortei, non fare scioperi, non fare niente, cercare di stare subalterni, ossequiosi, rispettosi e buoni buoni. Bene, tutto, quindi questa è la repressione che porta militarizzazione, che porta controlli asfissianti eccetera, e ovviamente ricade anche nel carcere. Perché? Perché una cosa, se volete, come dire, sfiziosa, perché permette di dire quello che per esempio da qui, ma non solo noi ma tanti altri, diciamo da tempo, ossia che le carceri sono tutt'altro che un luogo di rieducazione, risocializzazione in cui le persone buttate dentro diventano buone, eccezionali, è il contrario, ma lo sanno anche i sassi questa cosa, che le carceri sono luoghi di così, di aggregazione di elementi che poi appunto entrano per un non nulla e escono malavitosi, e quindi sono luoghi di aggregazione per trovare consensi. Le organizzazioni tanti anni fa, le batterie di rapinatori, piccoli gruppi che facevano le rapine si organizzavano in carcere, poi uscivano e facevano quello che dovevano fare. La malavita organizzata ha sempre usato il carcere come reclutamento dei propri picciotti, o come si chiamano. Ebbene, questa cosa hanno scoperto che la fa anche questo cosiddetto l'ISIS, questo demone che sta lì, che i danni li fa sul serio, non è che è finto, però insomma ecco, hanno scoperto che non vengono da lontano, da fuori, sono un'altra civiltà, no, vengono dalle periferie di questo europee o anche dei paesi limitrofi, comunque vengono stanno dentro le metropoli, le città, dove nei luoghi peggiori delle metropoli e delle città, ossia nelle periferie degradate, devastate, poi impoverite, e anche in carcere, ossia hanno scoperto che in carcere è il luogo di reclutamento dei combattenti dell'ISIS. Hanno fatto questa grande scoperta, geni che sono, se lo domandavano a una guardia per esempio, gli avrebbe detto molto tempo fa. Va bene, allora a questo punto che succede? Succede che in carcere sta diventando un luogo di controlli. Già il carcere, chi c'è stato o chi lo conosce un po', sa che è il luogo di super controllo, ti controllano tutto, da quello che metti addosso, ti sei perquisito 20 volte al giorno, quello che mangi, quello che compri, quello che leggi e così via. Questo non basta, diventerà un luogo ancora più controllo. Allora, partendo dalla Francia, dove è successo il trambusto, gli attentati, è chiaro che hanno messo su un'intelligence, l'intelligence sarebbero i servizi segreti, i servizi di spionaggio, persone che nascostamente cercano di scoprire quello che serve allo Stato, cioè individuare i nemici, i cattivi. Ebbene, questo intelligence nuovo, già c'è, ce n'è sempre uno, c'è quello internazionale che cerca di spiare che cosa fanno gli altri paesi, ci sta quello industriale che cerca di capire le altre aziende non di quel paese fanno, ecco, ci stanno tanti tipi di intelligence, ossia di spionaggio. Questo qui è fatto specificamente carcerario, quindi c'è un intelligence che ha dei rami di indagine su ogni carcere, quindi in ogni carcere verranno delle persone che non necessariamente saranno guardie, non necessariamente saranno direttori, saranno altre fuori dall'organico che noi conosciamo, quindi direttori, guardie, educatori, psicologi eccetera, fuori di questo verranno delle persone che non sappiamo come saranno vestite eccetera, che cercheranno di indagare, può darsi pure che siano vestite da detenuti, ma adesso non facciamoci prendere la paranoia per cui pensiamo che ogni detenuto come noi è un uomo dell'intelligence, non è detto, anzi probabilmente non sarà così. Comunque verranno delle persone nelle carceri per vedere laddove si sviluppa il reclutamento dell'ISIS, come si sta sviluppando. Già, uno dei primi esempi perlomeno è a Rossano, un carcere a Rossano, dove si dice che, qui c'è su un giornale, un dirigente del sindacato di polizia penitenziaria, quindi chiaramente parla pro domo sua, ossia parla perché chiedere al governo di aumentare le guardie, perché dice le guardie, poi lui dice che il carcere è un luogo di fertile, un terreno fertile per quei fanatici estremisti, parole sue, che possono essere reclutati appunto dall'ISIS, i più deboli, quelli in crisi con la società, eccetera eccetera. Beh, uno che sta in carcere non è difficile che ami la società, quindi dice delle banalità, vabbè. Lui è uno dei dirigenti del SAP, il sindacato autonomo polizia penitenziaria, e dice che appunto è importante che vengano, ci sono tantissimi musulmani nei carceri italiani, ma questo lo sapevamo, nei carceri francesi ancora di più, ma questo lo sapevamo da sempre, e tra queste persone è possibile, quindi lui e tanti altri chiedono che l'intervento avvenga un intervento per riportare per fare questi controlli. Ora, come ho detto, non sappiamo, in Francia è già partito il progetto di intelligence nelle carceri, siccome lì gli ultimi arresti che hanno fatto, oppure persone arrestate oppure ricercate, sono, secondo quello che dice appunto la polizia francese, erano state tutte reclutate in carcere, perché era gente che era passata in carcere e da dopo l'uscita dal carcere era diventata quello per cui adesso è ricercata o arrestata. È chiaro che lì è già partita questa cosa, hanno fatto l'intelligence carceraria e in ogni carcere ci saranno delle persone che appunto non sappiamo come saranno vestite e fatte, che cercano di capire laddove c'è e avviene il reclutamento, oppure dove chi è che recluta, che fa queste cose qua, e questo anche in Italia sta avvenendo, per cui aspettatevi il reclutamento cioè l'intelligence che studia il reclutamento. Il problema qual è? Che questa cosa, al di là che porterà delle rogne in più per chi sta in carcere, ma a parte quello, smentisce due baggianate con cui i media hanno pontificato per decenni. Uno, che il nemico viene da lontano e da fuori. Non è vero, che questo viene dalle carceri che stanno a 100 metri da casa tua, quindi no, il carcere che dicono che in Francia ha fornito queste cose qui era un carcere molto vicino a Parigi, quindi proprio come fosse la Bibbia qui a due passi, per cui non diciamo baggiana, non viene da lontano. Uno, smentito tutte le stupidaggini che hanno detto i giornalisti, ma anche quelli dotti, c'era, o anche i libri dotti nei decenni passati. Il secondo è che il carcere appunto serve a rieducare, a reinserire, eccetera, cosa altrettanta falsa, perché se pare che invece tira fuori le persone che poi odiano talmente questa società che la butta dentro, che in qualche modo la colpiscono. Allora, 15:19, quasi 20, ancora andiamo avanti. Al carcere questa se la raccontano come una grande conquista. Allora, a Teramo, vabbè, dove è Teramo, al carcere di Castrogno, uno è di quelli che non è che passa per un bel carcere, anzi, e hanno fatto questa innovazione per cui vanno fieri. È la prima sezione femminile a trattamento avanzato, pensate che termini che usano, prima sezione femminile a trattamento avanzato destinata ad ospitare, indovinate chi? le detenute madri e i loro figli o figlie. Questo hanno fatto a Teramo, in Abruzzo, nel carcere teramano appunto di Castrogno, e questa qui sarebbe la terza in Italia. Ora, questo fatto dei bambini e delle bambine che nascono e crescono in carcere i primi anni di vita, l'abbiamo sollevato tante volte, si sono indignati tutti quelli che ne parlano, si indignano, eppure questo governo, questo Stato, questo Parlamento non riesce a trovare il marchingegno, ossia fare una leggina semplice con due parole, per mandare fuori dal carcere queste madri con i propri figli e figlie. Non si riesce a fare, pare che sia la cosa più difficile. L'hanno fatta una legge, no? L'hanno fatta una legge per cui le madri con figli trascorrono, fino a che anni i bambini in tenera età, fino a 6 anni, possono trascorrere in arresti domiciliari, in detenzione domiciliare, la pena che hanno da scontare. Però poi, come si fa sempre in Italia, ci sono le eccezioni: no alla recidiva, no alle persone particolarmente pericolose, no a quelle legate ad associazioni. Quindi no, alla fine ci stanno i soliti 50-60 bambini e bambine che nascono e vivono in carcere, perché le madri non possono soffrire di quella legge, perché appunto i tanti divieti glielo impediscono e devono stare in carcere. Allora devono dire: che cosa facciamo? Facciamo l'asilo nido. A Rebibbia c'è una asilo nido per bambini. Ora, a parlare di asilo nido, che è stata una bella conquista dell'umanità, no? Posti dove i bambini vivono liberamente, giocano, si divertono, socializzano tra di loro. In carcere è un ossimoro, cioè è come dire: io oggi mangio un babà ripieno di cicuta. Ecco, è la stessa cosa. Nessuno vuol fare colazione con un bel maritozzo che invece che di panna o di crema è riempito di cicuta, o di qualcosa di peggio. Insomma, è la stupidità. Non esiste il termine asilo nido, non si può coniugare col carcere, è un'imbecillità, una stupidità, una volgarità. Così come queste parole che usano: è la prima sezione femminile a trattamento avanzato. Che vuol dire trattamento avanzato? Destinata ad ospitare le detenute madri. E questo. Poi qui si dilunga questo articolo sul fatto che queste stanze in cui ci sta questa sezione femminile con le detenute madri che rimarranno in carcere, queste stanze sono state dipinte con disegni, con cose, ma sempre carcere. Ora, i bambini, le bambine che stanno in questo carcere, quando escono, oltre la madre o anche le altre madri, le persone adulte che vedono sono le guardie. Non c'è niente da fare, le prime cose che vedono sono le sbarre, e questa cosa è altamente vigliacca, schifosa, abietta, criminale. Ecco, questi sono i veri criminali. It's a good place to run away from. And I'm running from a love with every step I take. And if I can fall for you, then from the last one I am saved. And it's a cold, gray, wet December, shitty, shitty day. And I'm waiting for another friend. Calling long distance again. And your French voice is lovely, and your bright eyes light the receiver across the miles. I'm listening close, and I'm hoping love, but I don't know how. Calling long distance again. E allora, torna ancora in onda, le 15:25 primi, ancora la conta. Dunque, ne abbiamo parlato molto le settimane scorse, ma torniamo a parlarne oggi. Ricordate, abbiamo parlato di quel ragazzo Eneas che è morto nel carcere di Pesaro, Pesaro Villa Fastigia, il carcere di Pesaro, dove che ha avuto diverse traversie, dentro, incarcerato per un anno per una cosa ridicola, cioè per aver per essersi sottratto al fermo, è scappato quando la guardia voleva acchiapparlo semplicemente perché non aveva i documenti regolari, ma quindi per una cosa di quel genere è stato condannato comunque a un anno. Per questi reati non si sta in carcere, l'abbiamo detto più volte, lui invece è stato messo in carcere, poi è stato mandato pure un mese circa nella infermeria psichiatrica del carcere di Ascoli Piceno. Insomma, tra queste vessazioni continue a un certo punto è morto il 25 settembre scorso. Per fortuna lui aveva intorno a sé una rete di amici e di amiche molto strette, molto solidali, molto forti, e che non hanno voluto lasciare passare la pratica così, suicidio in carcere, punto, cosa che il carcere così avrebbe voluto liberarsene. È stato bollato come tossicodipendente e non lo era, come con problemi mentali e non li aveva, però insomma volevano liberarsi così. Ovviamente sono state fatte iniziative, cose eccetera, e domenica scorsa si è fatto un presidio sotto il carcere di Pesaro, da tutte parti, da Roma molti, ma anche da Milano, da Rimini, da Ancona, da stesso Pesaro, molte persone, compagni e compagni, sono andati sotto il carcere per testimoniare, uno, che Eneas non era solo, e quindi stessero il fatto che chi dirige il carcere pensa che un carcerato è una persona sola e se muore può dargli un carcere e buttargli una spazzatura, questo non è vero. Avrà sempre di fronte gran parte di persone solidali che non accettano che il carcere continui ad uccidere. Ovviamente il presidio è stato molto interessante perché ed anche emozionante. I detenuti si sono affacciati alle finestre, hanno dialogato nonostante la distanza con i solidali che erano presenti lì, i compagni e compagne, e la musica, si è mandata la musica, hanno detto dalle finestre, hanno raccontato ciò che non va. Tante cose non vanno, il vitto fa schifo, e le cose che si possono comprare a spesa costano il doppio di quanto dovrebbero costare, quindi vessazioni di tutti i tipi, i permessi, i colloqui, tutto molto reso difficile da una direzione dura fastidiosamente. Non è che ci stanno, non è un luogo di 41 bis, non è un luogo dove ci stanno grandi criminali, eppure viene fatto un trattamento vessatorio spaventoso. Ecco, questo presidio è stata una cosa molto importante. I problemi che ci hanno sono tanti, dovrebbero decidere di affrontarli anche in termini di rivendicazione, di cominciare a mettere in piedi delle proteste per rivendicare alcune cose che quella direzione in quel carcere gli nega, appunto come i colloqui telefonici, le cose che possono essere portate durante i colloqui, che sono in vigore in la gran parte delle carceri italiane. Quindi non si capisce perché in quel carcere la direzione vieta alcune cose, la concessione dei permessi, tutto molto più stretto di quanto già è molto stretto nel resto delle carceri. Quindi c'è un'avvertenza particolare da fare in questo carcere. Noi pensiamo, ovviamente, però non è che da Roma possiamo mantenere un contatto permanente per poter sostenere una lotta interna al carcere, dovranno occuparsene i compagni e le compagne di quell'area lì, Pesaro, Giulianova, Ancona, cioè quella area Senigallia, eccetera. Bene, questa è la realtà. È stato molto interessante, molto buono. Poi ne parleremo ancora, sentendo anche testimonianze di chi c'è stato e ha vissuto questo momento di tensione, di solidarietà molto forte e quindi molto comunicativo. È importante andare sotto le carceri perché si porta solidarietà e come dire, sostegno, però si riceve anche tanto. È come lo scrivere in carcere, no? Noi sosteniamo sempre a chi sta fuori, scrivete a chi sta in carcere, scrivete, fate sapere, raccontare, scrivere, instaurare una corrispondenza, uno racconta delle cose, si riceve delle cose, serve sia per conoscere il carcere e sia per intrattenere una corrispondenza con chi sta in gravi difficoltà. È un modo molto interessante e valido per misurare se stessi rispetto a una novità come quella del carcere e per conoscere il carcere stesso.
With her upsets. Then I just told her to go. And still she didn't go. I had to push. Now this pace is peaceful as a grave. It's dead quiet without her and her stupid TV shows and young girl laughing. I was always ashamed she read Cosmopolitan. I should have been proud of her. What did she want that was so bad? She just wanted to believe that someone would love her and look after her always. She called me Daddy. She called me Daddy. Sat on the pavement as I pulled in the drive, wearing leopard skin velvet and shiny black eyes. She looks like a sleeper, said my wife at the time. She had curls like Delilah and a smile like the sun. She held my poor corpse like she'd never be done. Caption in my mind said, this is the one. But I'm strong and I'm disciplined, and I avoided her for years. Till one night, as usual, with my heart full of tears, a hand touched my back and she was standing right there. And then I felt the luxury of her. I felt the luxury of her. I felt the luxury of her. I felt the luxury whispering, whispering.
Now try hard. Allora, buongiorno di nuovo, siamo in, come avevamo promesso, questi dalla scorsa settimana, da quando è uscita Scarceranda, la nuova Scarceranda, quella del 2016, presenteremo alcuni articoli presenti nel quaderno, il quaderno numero 11, e oggi appunto siamo in compagnia per telefono di un compagno, Carlo, che salutiamo. Ciao, buongiorno.
Ciao, ciao. Buongiorno a voi.
Allora, perché l'articolo che hanno scritto lui e altri compagni, molto interessante, riguarda proprio i problemi della come sfuggire al controllo informatico. Stamattina, oggi inizio di trasmissione, abbiamo detto che insomma in questo clima, dopo l'attentato di Parigi, la paura che chiama sicurezza, la sicurezza che chiama controllo e repressione, insomma abbiamo visto come già in alcune carceri hanno messo strumenti di controllo interi, tutto aumenta il controllo. Ovviamente il controllo informatico in questa fase è centrale, è decisivo ed è uno dei meno come dire, se vediamo una siamo seguiti da una guardia probabilmente siamo già avvezzi a prenderci, no, le nostre tutele. Come facciamo invece a sfuggire al controllo informatico?
Bella domanda questa, perché insomma è una questione abbastanza complessa che prevede poi ovviamente anche dall'altra parte una serie di, come dire, di risposte e di tentativi almeno di come dire, di sfuggire. Credo che sia insomma abbastanza veramente difficile in un momento come questo. Da, diciamo, l'idea, partiamo magari da insomma un po' l'idea che ci ha in qualche modo fatto partecipare insomma all'edizione scarcerata di quest'anno con un schetto di questo tipo, è che effettivamente insomma negli ultimi tempi da un lato come dire stiamo assistendo a tutta una serie diciamo di modificazioni che stanno avvenendo un po' nell'impianto di controllo degli strumenti di repressione che generalmente vengono utilizzati da parte insomma degli stati per degli organi di sorveglianza insomma sui cittadini e su chi fa soprattutto attività politiche eccetera eccetera. Stanno cambiando perché oltre diciamo alle forme che abbiamo sempre conosciuto, insomma quelle della reclusione, del confino o altri sistemi di questo tipo, pian piano vediamo che insomma le forme di sorveglianza stanno un po' cambiando e stanno un po' puntando anche al come dire alla prevenzione più che al trattamento insomma dei reati, quindi esatto. Appartengono diciamo a una modalità che forse è più giusto chiamare controllo, no? Certo. Più che repressione vera e propria, certo. Quindi un qualche cosa che avviene addirittura prima e che tenta di prevedere insomma le mosse future delle persone, certo. E sotto questo punto di vista quindi veramente l'uso della tecnologia, visto che comunque è un qualche cosa che ormai è entrata a far parte in maniera massiccia ormai da parecchio tempo della nostra vita quotidiana, prevede insomma che ci dobbiamo prestare particolarmente attenzione. Diciamo uno dei discorsi che è necessario fare sotto questo punto di vista è almeno avere un minimo di consapevolezza quando insomma utilizziamo gli strumenti come il computer piuttosto che i telefonini o gli smartphone, no? Insomma degli ultimi tempi, almeno avere l'accortezza di informarsi un pochino su come funzionano questi strumenti, perché come dire passare dal semplice utilizzo quotidiano in maniera banale, no, che facciamo tutti i giorni dei telefoni e dei computer che utilizziamo per comunicare, per scambiarci messaggi, informazioni, partecipare magari a una mail list oppure semplicemente telefonare o comunicare attraverso tutti i vari strumenti che adesso ci sono sui social network eccetera eccetera, è molto semplice, è molto banale. Dall'altro ci dobbiamo rendere conto un pochino di come funzionano queste cose e a che tipo di controllo e sorveglianza siamo sottoposti quotidianamente. La questione poi è duplice, perché se è vero che da un lato insomma abbiamo come dire degli apparati di intelligence, delle forme come dire di controllo che sono costruite insomma da chi vuole mantenere il potere all'interno di un determinato ordinamento sociale, dall'altro è anche vero che ormai da insomma soprattutto con l'avvento dei grandi competitori internazionali, parliamo di Google, Facebook per dirne un paio insomma di quelli più importanti, quindi di aziende che fanno del trattamento dei dati e dell'utilizzo insomma di quanto facciamo in internet è la loro principale fonte di guadagno. Chiaramente gli scenari che ai quali siamo sottoposti sono probabilmente duplici, quindi non dobbiamo fare soltanto attenzione come dire a come funzionano gli strumenti di controllo e repressione da parte degli organi diciamo competenti dello Stato, ma anche da parte insomma dell'azienda che oltre a lucrare insomma su queste nostre azioni in rete o al telefono eccetera eccetera, dall'altra sono anche come dire degli importanti partner, ecco, dal punto di vista del controllo sociale sia degli stati sia insomma di chiunque abbia interesse a tenere sotto controllo insomma la popolazione.
Certo. Senti, qui a un certo punto dite proprio chi ha qualcosa da nascondere, punto interrogativo, sul tuo computer transitano un mare di informazioni delicate, che è vero, no? I siti che visiti, le persone con cui parli, i messaggi che ti scambi sono monitorati in modo sistematico per meglio classificarti. Cioè è vero che ogni momento, cioè io 5 minuti fa ho usato il computer, qualcuno se vuole può sapere che io che cosa ho scritto, a chi ho scritto, dove sto, certo. Quindi cioè qui quindi siamo
sì, questo perché banalmente ogni volta che ci si collega a internet, questo vale sia che tu stia utilizzando un computer o un telefono,
certo.
Quindi ogni volta che ti colleghi alla rete internet, il provider, che è praticamente l'azienda che sì. ti fornisce il servizio internet o il servizio telefonico, quindi le varie diciamo compagnie da telefoniche eccetera eccetera, mm-hmm. che ci danno la connessione, hanno un nostro identificativo, che è un indirizzo che si chiama indirizzo IP, che è un codice diciamo numerico che serve appunto per identificare nella rete la connessione di ogni determinato apparecchio che è collegato, quindi che sia un computer, ripeto, uno smartphone o quant'altro, e di conseguenza chi sta dalla parte, insomma dall'altra parte, tiene traccia di tutto quello che facciamo, lo deve fare fra l'altro per obbligo di legge, per tutto insomma un periodo ben specificato, mm-hmm. e sotto richiesta chiaramente, da un lato c'è cioè, insomma la possibilità di richiesta dell'autorità di, come dire, di controllare le attività delle persone attraverso diciamo questo strumento, dall'altra insomma come dire tutto, cioè, tutto il lavoro che viene fatto diciamo a livello aziendale, perché diciamo la profilazione delle persone e delle loro attività in rete, come diciamo prima, insomma sono diventate uno strumento importantissimo, proprio perché visto che le varie aziende poi alla fine costruiscono profitti insomma attraverso lo studio di questa grande mole di dati, che possono essere più o meno mirati a seconda insomma delle necessità, di conseguenza c'è tutto l'interesse da parte loro di cercare di capire in maniera approfondita tutto quello che noi facciamo quotidianamente con un computer o con un telefono.
Certo. Ecco, se questa è la situazione, ovviamente un po' da film, da Grande Fratello, so, ci siamo arrivati, quella aveva intuito Orwell, purtroppo. Però ecco, allora c'è la possibilità, perché sennò ci arrendiamo, c'è la possibilità di in qualche modo sottrarsi a questo controllo.
Allora, sottrarsi è difficilissimo, nel senso la sottrazione vera e propria dovrebbe essere quella di non utilizzare determinati strumenti. Questo probabilmente è l'unica veramente mossa, come dire, che ti potrebbe far togliere completamente da questo tipo di situazione.
Certo.
Però, diciamo, visto che comunque voglio dire, penso che ormai vivere senza computer o senza telefonino sia una cosa complicata per la maggior parte di noi, possiamo insomma almeno da un lato partire con questo grado di paranoia, almeno che ci dovrebbe almeno mettere in guardia sul fatto che insomma le cose che facciamo in rete sono potenzialmente tracciabili da un sacco di gente,
mm-hmm.
Dall'altra magari iniziare a utilizzare tutta una serie di strumenti tecnologici,
certo.
che sono diciamo banalmente anche alla portata di tutti, insomma uno dei motivi per il quale abbiamo fatto questo script e l'abbiamo deciso di pubblicare proprio su Scacceranda è proprio questo, no? Di dare un pochino di indicazione su quali strumenti possiamo utilizzare per evitare almeno di regalare in maniera banale a chi sta dall'altra parte tutti i nostri dati. Quindi diciamo insomma l'invito adesso non so se ci vogliamo dilungare anche su questa parte qua telefonicamente, però insomma su questo scritto abbiamo cercato insomma di dare tutta una serie di indicazioni a mo' diciamo di ricetta, cioè di cose che effettivamente possiamo utilizzare quotidianamente per evitare insomma di finire nelle maglie del controllo in maniera così banale e anche un po' come dire quasi insomma superficiale, dovuto al fatto insomma che prestiamo magari poca attenzione o perché pensiamo che insomma a volte gli strumenti che ci vengono dati sono gratuiti e quindi va bene utilizzarli, che ci frega, non è importante insomma come dire, certo. prestarvi troppa attenzione.
Invece ecco, voi qui a un certo punto, per questo è veramente un po' drammatico, cioè è possibile che delle autorità anche di polizia, senza autorizzazione della magistratura, possono chiedere appunto al SER, al provider, dei dati per esempio su di me, su di te, senza nemmeno appunto il mandato della magistratura, cosa che invece per esempio per fare una perquisizione in una una casa ci vuole almeno ancora, certo, per un po' di tempo. Ecco, quindi è possibile, cioè sta cosa va un po' contro, io non voglio fare il costituzionalista per carità,
certo,
però insomma va un po' contro le cosiddette i principi costituzionali di questo paese e di altri.
Assolutamente sì, va contro i principi costituzionali, fra l'altro nessuno ti dirà mai, cioè se te parli, cioè già capitato in passato, no, di parlare magari con avvocati che hanno insomma informazioni rispetto a questo tipo di situazioni, e qualsiasi avvocato ti dice tranquillamente no, ma questa cosa qua è impossibile, non la possono fare. In realtà poi quello che vediamo nella realtà pratica è che invece questi strumenti, insomma queste modalità, come dire, di sorveglianza magari sull'attività di una persona specifica, un gruppo di persone in rete, senza passare insomma attraverso, diciamo, le rituali richieste burocratico-amministrative dello Stato, vengono fatte tranquillamente. Ti dirò di più, noi diciamo in questo scritto noi ne parliamo in maniera come dire, ci passiamo abbastanza insomma sorvoliamo un pochino, ma sarebbe il caso di parlare magari più approfonditamente. Mm-hmm. Nello scorso mese, negli scorsi mesi è stato come dire, è stato reso pubblico attraverso Wikileaks tutta l'attività di una società italiana che si chiama Hacking Team, che ha sede a Milano. Mm-hmm. Che produce proprio tutta una serie di strumenti informatici che sono, diciamo, alla stregua di dei virus informatici, quindi dei programmi che vengono inseriti nel computer delle persone a loro insaputa, che vengono vendute alle attività, diciamo, ai centri di intelligence di mezzo mondo, fra cui Stadia, che a volte sono considerati anche stati canaglia, no? Dagli Stati Uniti e cose varie, quindi hanno fatto attività con mezzo mondo vendendo questi programmi che vengono poi utilizzati insomma dai servizi di intelligence o dalle polizie dei vari stati per tenere sotto controllo le persone. Questa, diciamo, è una cosa che negli ultimi tempi ha avuto una diffusione molto molto grande, perché come dire, spesso ci sono andati di mezzo anche attivisti di paesi, ti faccio un esempio, che ne so, l'Etiopia. Sì. Paesi che normalmente insomma vengono considerati dei paesi barbari, no? Sotto questo punto di vista, in realtà utilizzavano degli strumenti creati ad hoc da un'azienda italiana.
Certo.
Quindi è insomma abbastanza interessante andare a vedere tutti i rapporti che ha avuto insomma l'Hacking Team, questa azienda, con i vari stati del mondo, le modalità attraverso il quale, diciamo, questo mercato, che è quello della sorveglianza, abbia attecchito e si sia sviluppato in maniera gigantesca in tutto il mondo, di cui fra l'altro noi siamo un po' attraverso questa azienda un po' un'eccellenza tecnologica, per dirla alla Renzi, no? Così purtroppo,
cioè, a fare gli spioni siamo bravi, a fare gli spioni.
Esatto.
Vabbè, non noi ma insomma quelli che
è assurdo di raccontarla così, però è effettivamente così. E insomma, come dire, di queste modalità che insomma in realtà non dovrebbero essere, cioè, come dire, questi dati che poi vengono magari utilizzati nei processi, non viene raccontato specificatamente come sono stati estorti, come sono stati carpiti, no? Alla persona che veniva sorvegliata, però poi alla fine di fatto quello che avviene è un'attività di questo tipo, quindi all'insaputa di una persona viene messo uno strumento informatico all'interno del computer o del telefono, che rimanda insomma tutta l'attività a una terza persona che sta lì a guardare, a monitorare e a scrivere quello che fai. Sì. Quindi insomma gli scenari sono un po' apocalittici se visti sotto questo punto di vista. Quello che è vero è che utilizzare, come dire, alcuni strumenti informatici, noi per esempio abbiamo parlato diffusamente dentro questo scritto di un sistema operativo che gira su una chiavetta, su una pennetta USB, no? Da inserire nel computer, che ha dentro tutta una serie insomma di programmi e di strumenti che ci permettono insomma di fare tutta una serie di cose in maniera anonima, di evitare insomma di incappare in maniera banale in questo tipo di problematiche. Certo. Dall'altra di avere una cosa portatile che uno può utilizzare ogni volta che gli serve, senza, diciamo, lasciare traccia sul computer che sta usando.
Certo.
Questo, diciamo, è uno dei modi per evitare di incappare in queste cose. L'altra cosa che mi sento di dire, anche se insomma una battaglia che come dire da anni cerchiamo di portare avanti, è quello di abbandonare i sistemi operativi tipo Windows o anche quelli della Apple, perché non si sa bene come funzionano. È molto facile da parte insomma delle aziende che costruiscono questi strumenti di sorveglianza di appunto andare a, ad inventare dei programmi ad hoc, magari utilizzando delle falle, no, dei sistemi operativi, proprio perché diciamo la non conoscenza specifica di come funzionano questi sistemi operativi prevede che sia molto più semplice e soprattutto molto meno monitorabile l'utilizzo di, insomma, di questo tipo di tecniche, certo. Mentre invece l'utilizzo insomma di un sistema operativo tipo Linux, certo. Non, ovviamente non, ci, non che di suo sì, ci, sì. Di, ci tenga insomma alla larga da tutto quanto, però diciamo essendo un sistema che è costruito soprattutto sul, sulla condivisione, no, delle informazioni e sul fatto che molti siano lì a vedere come funzionano determinati programmi eccetera eccetera, prevedere insomma questo tipo di falle, questo tipo di tecniche siano insomma meno diffusi, meno diffuse e soprattutto più scopribili, più intercettabili e insomma è più facile un po' anche mettersi al riparo quando sai qual è il problema.
Certo. Ora voi avete scritto questo articolo prima ovviamente degli attentati di Parigi del 13, certo. Chiaramente era già scesa, già in stampa scarciando. Ora è chiaro che è da aspettarsi, come in tanti fatti, basta vedere qui a Roma, in tutte le città ci stanno armati che girano in tutti i posti, ecco, quindi probabilmente ci sarà un inasprimento di questi controlli, dato il fatto che stanziano soldi. Adesso i soldi stanziati per la sicurezza non rientrano più nei patti di stabilità, quindi si possono spendere a diffusione, così a profusione, senza, non rientra manco più nel deficit eccetera, cioè tutti i vincoli dell'Unione Europea non valgono per queste spese, quindi si spenderà molto per questo e il controllo diventerà più assiduo. Ora che c'è da aspettarsi? Vabbè, oltre questo che già quanto hai detto tu è da far capo nella pelle, da tornare alla lettera 22, tra l'altro manco ci stanno più, però insomma sarebbe opportuno. Vabbè, e quindi c'è da aspettarsi un incremento, un inasprimento di questi controlli?
Ma sì, penso banalmente di sì, anche se poi quello che noi vediamo anche insomma leggendo banalmente i giornali e vedendo insomma come operano quelli che sono insomma in questo momento chiamati i terroristi dell'ISIS, poi insomma anche da capire bene a che categoria insomma dovrebbero appartenersi i terroristi dell'ISIS e come funziona, però molti degli articoli dei giornali che leggiamo in questi giorni ci raccontano di come loro siano molto abili a utilizzare la tecnologia, che insomma utilizzano tutta una serie di stratagemmi per poter insomma pure loro a loro volta combattere il nemico anche sotto quel piano, sotto il piano tecnologico. Addirittura c'erano giravano articoli ultimamente di della rete Anonymous, che insomma una rete diciamo di hacker che si occupano insomma di fare azioni dal punto di vista sociale, no, all'interno della rete, di come se si fossero messi subito dopo gli attentati di Parigi sulle tracce insomma delle attività in internet dei terroristi per capire come funziona. Deve essere un po' una chiamata alle armi in generale, no, come viene fatta a livello quotidiano insomma sul come dire sul nostro agire collettivo, no? Certo. Anche chiaramente dal punto di vista tecnologico c'è stata un po' una chiamata alle armi. Questo prevederà sicuramente degli inasprimenti come dire, delle forme di sorveglianza. Secondo me al di là insomma delle questioni poi come dire strettamente collegate ai servizi di intelligence, servizi segreti, polizia eccetera eccetera, che già insomma la loro la fanno, noi non ci dobbiamo mai dimenticare che tutto quello che noi facciamo soprattutto attraverso i social network è di fatto una come dire un regalare, un mettere in campo molto spesso ultimamente moltissime delle insomma delle indagini che vengono fatte anche dalle polizie si avvalgono, no, dell'utilizzo dei social network, sì. O come strumento diciamo di cattura dal punto di vista come dire di trappola eccetera eccetera, ma semplicemente anche perché molte persone tendono a mettere sui social network qualsiasi cosa della loro attività, sì. Quotidiana, per cui è molto più semplice per loro come dire andare a vedere lì per capire che cosa succede, e dall'altra è che ormai esiste una come dire una tendenza, no, alla non so come dire è quasi esasperante insomma la presenza in rete di qualsiasi sfaccettatura della nostra vita, e in realtà quello che stiamo facendo è andare a completamente a regalare tutte queste informazioni a delle aziende che poi sono quelle insomma di cui parlavo prima, i vari Google, Facebook, Instagram eccetera eccetera, che non a caso insomma stanno costruendo miliardi di dollari sulle nostre vite insomma perché la merce che stanno diciamo scambiando sono insomma i nostri dati, la nostra esistenza, la merce siamo noi sotto questo punto di vista, e chiaramente non ce ne rendiamo bene conto ormai, insomma, l'esasperazione e l'utilizzo per qualsiasi cosa, anche per darsi semplicemente un appuntamento, no, di questi strumenti qua, prevede che tu da un lato non possa più fare a meno di uno strumento che in realtà come dire è progettato per funzionare in questo modo, quindi per mandare a delle aziende dei dati su di te, e perdiamo poi di fatto tutto quello che è, che dovrebbe essere, insomma, la normale relazione sociale fra le persone. Tutte le relazioni ormai passano attraverso questi tipi di sistemi, e di conseguenza poi, diciamo, come dire, c'è uno scostamento proprio dalla realtà, probabilmente, che di quello che dovrebbero essere, insomma, i rapporti sociali. Si tende sempre di più, come insomma si parla spesso, no, che qualsiasi manifestazione, qualsiasi iniziativa eccetera eccetera debba essere pubblicata sul social network, perché si ha l'idea, no, che si raggiungono molte persone di più rispetto ai normali strumenti di comunicazione. Poi insomma non mi sembra che nei dati reali dell'affluenza alle varie inizie di manifestazione l'esistenza dei social network ci stia dicendo che questi strumenti effettivamente hanno una loro funzione sotto questo punto di vista, anzi forse semmai il contrario. Quindi insomma,
per cui
il discorso è molto ampio, purtroppo, infatti, insomma, è difficile pure parlarne, insomma, in pochi minuti.
Ma penso che appunto in una prossima, in prossime iniziative, quelle un po' più corpose che faremo di presentazione scarcerando, parlando proprio di questo aspetto, la repressione, la prevenzione della repressione, potremmo dilungarci ancora meglio, certo. Anche perché appunto, se come lo dicevi tu adesso, seppure il computer è un po' difficile oggi abbandonarlo per tanti motivi, però almeno i social network, quelli si potrebbero tranquillamente abbandonare, non sono, diciamo, necessari. Diciamo, almeno
sai che c'è, che mentre, che ne so, rispetto agli strumenti che utilizziamo in maniera, come dire, più semplice, tipo la mail, sì, o tipo insomma l'utilizzo del computer nella sua generalità, è più semplice tutelarsi in un certo modo.
Esatto.
Su quest'altro versante è un qualche cosa che è stato proprio costruito a livello tecnologico per funzionare in una determinata maniera. Cioè, mm-hmm, non esiste un utilizzo ragionato, critico del social network, almeno a mio modo di vedere. O ci stai dentro e lo usi per come funziona, oppure fai altro. Tutto lì.
Bene Carlo, io ti ringrazio, anche se breve, questa grossa così panoramica esplicativa. Poi compratevi Scarceranda, ecco, quindi ne saprete di più, e poi partecipate alle iniziative di presentazione, così appunto potremmo discuterne e andare fino in fondo. Poi, potete fare le domande
approfonditamente.
Okay. Ti ringrazio e buona giornata.
Figurati, grazie a te, un saluto a tutti e a tutti.
Grazie, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Quindi come avete ascoltato dall'interessante corrispondenza che abbiamo fatto con chi ha steso questo articolo, che sta sul quaderno 11 di Scarceranda, di quella appena uscita, quella del 2016, il quaderno allegato a Scarceranda, le cose sono abbastanza, diciamo, forse noi siamo un po' troppo leggeri e leggere nell'affrontare questi strumenti, che sappiamo poi, perché insomma, ce lo dicono sempre questi compagni che studiano questi dispositivi, che siamo controllati. e bisogna insomma in qualche modo essere un po' più attenti, e per sviscerare bene la situazione, come diciamo, bisognerà appunto, potete leggere, l'articolo è bello lungo, dice anche ciò che si può fare per evitare insomma il controllo eccessivo da parte appunto dell'occhio controllore, e soprattutto si può anche in qualche modo approfondire il tema, e le presentazioni di Scarcerando servono anche a questo, perché questo sistema del controllo preventivo, a fianco a quello del controllo preventivo anche di carattere giudiziario, si stanno affermando come tendenze, o comunque come nuovi campi della repressione, meno visibile, più sottile, ma più totalizzante, diciamo così. Bene, terminiamo soltanto con questo dato abbastanza preoccupante più che preoccupante. Allora, il fatto che la società del prigioniero palestinese comunica che appunto nelle carceri israeliane ci sono ben 400 ragazzine e ragazzine dagli 11 ai 17 anni. Questa